da questo sabato mattina 13 ottobre, siamo qui di nuovo Radio Città Fucico 103.1, Vagamondo, trasmissione a cura di Vax 61, buongiorno da Giacomo
e da Maurizio.
Quest'oggi vi condurremo in una esplorazione, come al solito niente affatto morbida, come ci piace a noi, della questione del patto di mutuo soccorso e delle varie realtà territoriali che lottano contro le grandi opere inutili in questo paese.
Salutiamo anche la nostra regia, oggi composta da Fra e Elisa, e già che ci siamo ricordiamo anche che chi vuole può intervenire in diretta telefonando allo 051 34 64 58 o mandare un sms al numero 333 18 09 494.
Qui non funziona come da Gerry Scotti e quindi vi risponderemo subito e vi manderemo in linea in diretta qui da 103.1 Radio Città Fucico.
Benissimo, allora oggi una giornata particolarmente mobilitata, come si dice, anzi come abbiamo appena detto,
calda,
almeno in tutta Italia. Infatti noi parleremo nello specifico del patto di mutuo soccorso e di solidarietà nazionale, in particolare della manifestazione che si terrà oggi ad Acerra contro il mega inceneritore e il piano rifiuti della regione Campania, ma non è questo l'unico appuntamento di piazza, di mobilitazione dei territori in Italia, perché abbiamo anche, nell'ordine,
Milano, la memoria non si cancella, Dax torna nelle strade alle ore 14 in Darsena.
Il corteo quindi a Milano in memoria di Davide Cesare, il compagno ucciso da un gruppo di fascisti qualche anno fa a Milano. Invece a Livorno, rimaniamo in ambito rifiuti, marcia contro il rigassificatore.
E a Ciampino, sempre oggi, corteo cittadino dell'assemblea permanente No Fly contro l'eccessivo numero di voli che recano danni irreversibili alla popolazione nell'area di Ciampino, aeroporto romano. Ma non finisce qui.
Non finisce qui, invece ci spostiamo proprio a Bologna. Ci è stato chiesto di segnalare questa iniziativa e noi lo facciamo con molto piacere. Alle ore 16 in Piazza del Nettuno c'è la Critical Mass. Quindi chiunque sia all'ascolto e abbia una bicicletta oggi pomeriggio, ha voglia di fare una pedalata per le vie di Bologna, alle ore 16 e anche ogni secondo sabato del mese da qui in avanti, alle 16 in Piazza del Nettuno. Come ricorda lo slogan della Critical Mass di oggi, noi non blocchiamo il traffico, siamo il traffico.
No car!
No car, esatto, aggiungiamo anche no car, no tav, no mose e tutti gli altri no che tenteremo di approfondire nel corso di questa trasmissione. Nel frattempo ci prendiamo una pausa musicale e poi entriamo nel vivo della nostra puntata.
A dopo.
Everything I try to do. alone alone. E qua, qua.
Eccoci di nuovo in studio, sono le 12:15 e stiamo per addentrarci nella prima e forse, se vogliamo, più urgente questione che riguarda proprio la cronaca di questa giornata, ovvero la battaglia contro l'inceneritore di Acerra.
Esatto, oggi 13 ottobre, grande corteo nazionale contro l'inceneritore ad Acerra e il piano rifiuti della regione Campania, diciamo corteo ad Acerra, dovremmo avere in collegamento Mario della rete campana dei comitati per la difesa della salute e dell'ambiente. Mario, ci sei?
Sì, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao. Allora, Mario, oggi noi leggiamo dal vostro comunicato: fino all'ultimo respiro, no passaran, iate venne. Parlaci un po' della manifestazione di oggi e poi a seguire, insomma, cerchiamo anche di fare il quadro della situazione, di come stanno le cose in Campania rispetto alla situazione rifiuti.
Sì, oggi, come tu dicevi, ricordavi, a partire dalle 16 ad Acerra ci sarà, insomma, l'avvio di questo corteo nazionale contro l'inceneritore di Acerra, ma più in generale contro la logica degli inceneritori, quindi contro tutti gli inceneritori e contro le mega discariche, perché sono parte di uno stesso problema, soprattutto in Campania, appunto, che ormai viviamo da 14 anni di emergenza. Con spazzatura spesso tra le strade, ai limiti, diciamo, insomma, direi oltre ogni possibile civiltà. Spazzatura che poi sappiamo bene, diciamo, è causa quando va in putrefazione, quando resta nelle strade, ma lo stesso nelle discariche, perché si tratta di discariche a cielo aperto, approntate appunto per l'emergenza. Sì, naturalmente sono causa di aumenti di malattie, sono causa di un allarme sanitario ed ambientale più generale che finisce naturalmente col devastare territorio e la salute umana. Dicevo 14 anni di emergenza, ma di un'emergenza particolare, voluta ad arte, come finalmente dice la stessa magistratura, che anche se con colpevole ritardo ha riconosciuto quelle che sono le ragioni dei comitati ormai da più di 7 anni, da quando è iniziata appunto la battaglia contro l'inceneritore di Acerra. Un'emergenza creata ad arte per alimentare i profitti di ecomafie, lobby industriali, nel caso dell'inceneritore, in particolare Impregilo, Romiti, Fiat, e che naturalmente hanno funzionato anche da spartizione di potere, diciamo, e di interessi, oltre che di governo per le classi dirigenti di questa regione. Naturalmente il problema dei rifiuti, che in Campania raggiunge livelli veramente massimi ed esasperanti, è un problema di carattere generale che riguarda tutto l'Italia, visto che il programma di questo governo è quello di costruire altri 14 inceneritori in giro per l'Italia. Ricordo che a Montale c'è un presidio in Toscana contro l'ampliamento dell'inceneritore. No, è un presidio che permanente da parecchio, da diverse settimane, così come a Taranto c'è un presidio rispetto alla discarica. Insomma, le mobilitazioni contro discariche e inceneritori procedono insieme, perché naturalmente la logica è quella appunto di alimentare le emergenze per favorire, per accelerare anche con l'utilizzo attento dei media servi, diciamo, del regime politico, perché di questo si tratta, insomma, i profitti di ecomafie e di lobby interessate. Tra le lobby interessate, prima citavo Impregilo, che è affidataria.
Stavamo per chiederti appunto questo.
Esatto, giusto far capire meglio il fatto che questa manifestazione oggi si tiene anche all'indomani del rinvio a giudizio per truffa sul ciclo integrato dei rifiuti, sia del governatore Bassolino che della famiglia Romiti. Se puoi farci capire un attimo quali sono un po' le connessioni, in maniera un po' più precisa, che portano questi nomi abbastanza grossi della politica e dell'economia nazionale a essere rinviati a giudizio per quello che succede ai rifiuti in Campania.
Sì, la storia è abbastanza semplice e recente, anche se, come dicevo in precedenza, parte da almeno 5 anni or sono, quando Rastrelli, governatore allora del centrodestra, insomma, promulgò questo piano dei rifiuti che prevedeva 3 inceneritori di questi ed altri impianti, diciamo, intermedi come CDR, i siti di stoccaggio e quant'altro. Tutto ciò è sotto inchiesta perché, appunto, secondo la magistratura napoletana, nello specifico di questa inchiesta, perché ne sono aperte altre almeno 7, altre 2 stanno per aprirsi, sono sotto inchiesta perché da Bassolino a Impregilo, FIB, vertici del commissariato straordinario che si sono succeduti in questi anni, perché appunto accusati di alimentare un'emergenza, cioè, come dicevo prima, un'emergenza creata ad arte. Questa gara è stata in sostanza appaltata alla FIB, che è capofila, diciamo, di questo raggruppamento industriale, con un metodo molto strano, una gara d'appalto nella quale, diciamo, alcuni elementi avevano più punteggio di altri. È una vicenda un po' tecnica questa da spiegare, ma comunque
basta. Poco chiara, quantomeno, insomma, ci sono tutta una serie di questioni poco chiare, evidentemente, quindi girano un sacco di soldi attorno alla questione dei rifiuti e attorno a questi soldi i più grossi esponenti del mondo industriale stanno cercando in qualche modo di trarci profitto.
Sicuramente.
Tutto questo alle spalle della salute della popolazione.
Il problema di fondo, sì, no, dicevo, il problema di fondo è proprio questo, che con una gara anomala e senza nessuna garanzia, praticamente FIB è diventata affidataria di tutto questo piano dei rifiuti per molti, che insomma riguarda la movimentazione di molti soldi. Tieni presente che l'ultimo piano, che poi è stato annullato, l'ultima bando di gara, diciamo, per il nuovo piano, che poi è stata annullata di 2 anni fa, poi rinviata, poi si è persa completamente, aveva un valore di 4,5 miliardi di euro, cioè 9.000 miliardi di vecchie lire. Questo è, diciamo, un pochino alla vicenda. Tieni presente che in questi 14 anni sono stati spesi, sprecati, sperperati, rubati dalle nostre tasche oltre 2.400 miliardi di lire per il commissariato in Campania. Come dire, noi anche nell'appello abbiamo detto che questo commissariato straordinario ce ne ricorda un altro, che è quello appunto per la ricostruzione dopo il terremoto, che fu causa di arricchimenti illeciti, di spartizioni, di speculazioni. La logica è sempre la stessa, laddove subentra appunto una via straordinaria di gestione delle vicende politiche e sociali. Questo è l'altro problema di fondo, ma ci torno magari un attimo dopo. Dicevo, oggi sono aperte altre 2 inchieste, quella stanno per aprirsi, quella sui collaudi degli impianti, su cui probabilmente c'è stata un'altra truffa, perché gli impianti non erano a norma, come dimostra il fatto che oggi in Campania il CDR di qualità non si produce, ma si producono soltanto ecoballe che vanno a accumularsi in quantità enormi a cielo aperto.
Scusami se ti interrompo, ma quindi mi stai facendo capire che non c'è un passaggio del ciclo dei rifiuti che non sia adulterato in qualche modo, che non sia oggetto di speculazione e che contemporaneamente non sia truffato?
Sì, esattamente questo è il problema, che ogni ingranaggio, diciamo, di questa complessa filiera dei rifiuti è adulterato, come dici tu, e soprattutto distrugge e devasta i territori, perché naturalmente tenere discariche a cielo aperto, impianti che producono immondizia tal quale, balle tal quale, naturalmente finisce per avvelenare ulteriormente i territori. Del resto è proprio di questi giorni la vicenda di studi scientifici che mostrano come la presenza di discariche e anche di inceneritori sono inquinanti e causa, diciamo, di aumento di tumori, di determinati tumori, quelli del colon retto, quelli dell'apparato urogenitale, in particolare per le donne, un aumento di oltre il 30-35% rispetto alla media, insomma alla media. Ma basta citare i dati della diossina presente ad Acerra per precedenti inquinamenti, sempre legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, e cioè un valore che supera di 15 volte quello consentito dalla legge nel sangue umano. Questo emerge, diciamo, dalle ultime analisi fatte purtroppo in laboratori che non sono in Campania, perché la Campania non si è probabilmente in maniera voluta nemmeno attrezzata di questi laboratori per compiere questi studi. Del resto lo dice la Comunità Europea e lo dice lo stesso governo italiano nei precedenti, diciamo, suoi pronunciamenti, riconoscendo Acerra come una zona ambientalmente aggravata, insomma con una emergenza ambientale e noi diciamo, aggiungiamo, naturalmente sanitaria, se naturalmente lo si potesse, come dire, rendere ufficiale. Il problema è che appunto c'è tutto l'apparato di consenso al potere in questo momento di Bassolino, ma poco conta, insomma, poco contano i colori politici in realtà appunto ad una gestione dei rifiuti omologa tra centrodestra e centrosinistra, che probabilmente ha visto accordi anche politici precisi dietro, ha fatto sì che un piano iniziato con Rastrelli continuasse, diciamo, in tutta tranquillità con Bassolino, che ne è diventato lo strenuo difensore, come se gli inceneritori fossero l'unico modo per risolvere il problema, quando noi sappiamo bene e lo testimonia, diciamo, l'assunzione da parte di molte città italiane ed europee di sistemi alternativi. E questo è il punto del contendere. Noi con la manifestazione di oggi rivendichiamo, come da anni, un diverso piano dei rifiuti. Non riconosciamo quello che stanno scrivendo, perché sono gli stessi attori che lo stanno, quelli che sono sotto inchiesta scrivono il nuovo piano dei rifiuti. Che credibilità può avere questa cosa? E soprattutto senza consultarsi, concordare, discutere, confrontarsi con le popolazioni locali che hanno ragioni da vendere, insomma, come appunto sta avvenendo fuori anche in queste settimane.
Per fortuna si stanno ribellando queste popolazioni locali, insomma, questo è il segnale più bello di fronte ad una devastazione ambientale, sociale, insomma, alla rapina generalizzata ai danni dei cittadini. Ci sono dei segnali importanti di risposte, alla manifestazione di oggi ne è una di queste.
Sì, sicuramente, purtroppo siamo in una situazione, del resto appunto anche gli ultimi fatti credo che non riguardino solo la Campania ma tutta l'Italia, di una vicenda di distanza sempre più approfondita tra governati e governanti, cioè una classe politica che in generale è sempre meno rappresentativa e distante dalle esigenze e dai bisogni della gente comune, è sempre più asservita invece agli interessi, insomma, di profitto delle grandi lobby industriali, che poi significa anche poteri illegali, significa anche ecomafie, insomma, e quant'altro. Infatti, il problema di fondo è proprio questo.
Infatti leggiamo anche sull'appello che dice la manifestazione di oggi, che voi, insomma, rimarcate una sostanziale continuità tra il governo Berlusconi e l'attuale governo Prodi nella gestione di delle politiche che riguardano i territori, nonché definite una specie di farsa quella che sarà la manifestazione contro filo governativa del 20 ottobre, quindi la situazione, insomma, a questo punto c'è un po' più chiara. Ti faccio però un'ultima domanda, perché voi non vi limitate, insomma, a denunciare quello che non va e andare a scoprire tutta questa serie di punti caldi e di, come si diceva prima, di passaggi anche nel ciclo di trattamento dei rifiuti che vengono adulterati e truffati, ma fate anche delle proposte abbastanza corpose come di modelli alternativi della gestione dei rifiuti. Se ci puoi spiegare in maniera abbastanza sintetica un po' cos'è che proponete voi per risolvere la situazione campana e non solo. Ricordiamo Campania che secondo le statistiche rappresenta più o meno il 45% dell'intero territorio inquinato dello Stivale.
Certo, intanto sulla questione di prima voglio solo aggiungere, cioè delle complicità politiche della continuità politica. Voglio solo aggiungere che Pecoraro Scanio ha dato proprio insomma, poco tempo fa l'avallo alla costruzione, al piano siciliano, alla costruzione di 4 inceneritori, e che il governo Prodi non ha ancora cancellato come promesso i famosi CIP 6, che sono il meccanismo attraverso il quale questi inceneritori diventano utili economicamente, insomma, per chi li costruisce e li gestisce, cioè quel famoso 7% della bolletta dell'Enel che tutti i cittadini pagano e che per l'80% va alla costruzione di questi inceneritori considerati, diciamo, energia assimilata appunto a fonti ambientalmente pulite. Niente di più falso, lo dice la Comunità Europea. Quanto invece alle alternative, non siamo noi a scoprirle, ci sono paesi e stati come New York, per dirne una, o come Los Angeles, o come l'intero Brasile, ma potremmo citarne tanti altri, in cui appunto l'alternativa...
Ci sono soluzioni alternative, insomma, a quella degli inceneritori che devastano e inquinano.
Certo, in cui questa alternativa già vive concretamente, ma anche piccoli paesi della Campania. Ti citavo gli esempi più grossi perché uno degli elementi, diciamo, di critica ma inesistente
è l'entità, è quello, del problema.
Esattamente, è quello che appunto dice questo si può realizzare solo nei piccoli centri. Questo
non
è completamente
si
falso.
Si può fare. Si può pensare anche per una situazione grande e popolosa come quella della Campania, quindi insomma.
Ma sicuramente come l'Italia intera, l'alternativa è molto semplice, è un'alternativa ecologicamente compatibile ed è un'alternativa che permetterebbe di creare grossa occupazione. Non è un caso, insomma, che in questa battaglia, soprattutto negli ultimi anni, c'è una presenza ormai convinta, sempre più determinata, dei movimenti dei disoccupati in Campania che lottano contro la precarietà e la disoccupazione, perché è un piano fondato, centrato sulla raccolta differenziata porta a porta, finalizzata al riciclaggio, sul riuso, sul riciclo, sulla riduzione a monte, che è l'elemento centrale. E ancor di più per quanto riguarda il residuo, diciamo, non riciclabile, sull'utilizzo di sistemi di trattamento a freddo, cosiddetti trattamento di meccanico biologico, permetterebbero un'eliminazione del problema e allo stesso tempo appunto un'assunzione di migliaia di disoccupati che potrebbero, diciamo, svolgere un lavoro compatibilmente con l'ambiente, anche utile da un punto di vista sociale, non solo, ma implementerebbe anche tutta una filiera economica che è appunto quella del riuso, del riciclo dei materiali. Penso al compostaggio, cioè come che dovrebbe essere uno degli elementi centrali poi di un piano alternativo, al riutilizzo del materiale umido, che tra l'altro è quello più pericoloso, anche se sembra paradossale, ma quando va in putrescenza l'umido naturalmente, diciamo, è fonte di grossi danni.
Bene. Noi su questo passaggio abbastanza eloquente, effettivamente, su quella che può essere la situazione quando poi certe politiche prendono il sopravvento, purtroppo dobbiamo un po' andare a stringere, a chiudere questa conversazione. Ti ringraziamo moltissimo per il contributo che ci hai dato, perché effettivamente ci hai fatto un po' fare questo viaggio all'interno della situazione dei rifiuti in Campania, che insomma ci permette un po' di capire come in certe situazioni d'Italia venga gestita addirittura anche dalla spazzatura si riescono a trarre profitti, e soprattutto profitti di questo tipo. Noi ti ringraziamo per il tuo intervento, ricordiamo che oggi la manifestazione è ad Acerra a partire dalle 16, giusto?
Sì, la manifestazione è ad Acerra ed è una manifestazione, l'ultima cosa che voglio aggiungere, naturalmente contro l'incenerimento dei rifiuti, per un altro piano dei rifiuti, ma anche e soprattutto per un altro modello di sviluppo. Questo è il motivo per cui le tante resistenze che oggi si esprimono in Italia, da Vicenza alla Val di Susa alla Sicilia, saranno in piazza in forma di delegazioni per dire che la vicenda è unica e che un patto di mutuo soccorso tra queste resistenze può probabilmente costruire l'alternativa che non possiamo delegare alla classe politica.
Benissimo, ti ringraziamo
grazie per
l'aggancio con i prossimi argomenti della trasmissione. In bocca al lupo per la manifestazione di oggi e ci sentiamo eventualmente in prossime puntate per fare un po' un aggiornamento della situazione.
Grazie.
Ciao.
Ringrazio voi e buon proseguimento.
Grazie,
ciao.
Buona manifestazione, ciao. Di nuovo in studio, una breve finestra prima di andare in pubblicità sugli aggiornamenti cittadini. Pare che questa notte al liceo artistico Leonardo da Vinci, qui a Bologna, ci sia stato un grave episodio di squadrismo nazifascista nei confronti degli occupanti. Dovremmo avere al telefono Bianca, che è della scuola in questione del da Vinci. Ci sei, Bianca?
Sì, ci sono.
Ok, che ci vorrebbe raccontare cosa è successo brevemente questa notte?
Allora, questa notte era l'ultima notte di occupazione, l'occupazione dell'artistico, del polo artistico di Bologna, che ha avuto inizio venerdì scorso.
Sì.
Questa era l'ultima notte, che era dopo la grande manifestazione che c'è stata ieri.
Sì.
E in pratica eravamo dentro la scuola e sono arrivati tre nazistin con il volto coperto da una sciarpa e sono entrati con le spranghe e hanno... Ci siete?
Sì, 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 siamo un po' allibiti, ma ci siamo.
E hanno spaccato una statua di enorme valore del polo artistico, che era la Venere, e oltre a questo hanno picchiato due dei nostri ragazzi.
Sono fatti male?
Nulla di particolarmente grave, uno gli hanno tirato una bottiglia in faccia e aveva tutto l'occhio gonfio, e l'altro aveva male alla schiena e male alla testa. Sono entrati forzando una porta da dietro e noi stavamo dormendo perché erano le tre più o meno, e gli unici svegli sono stati quelli che appunto hanno subito tutto questo, perché sono stati i primi che questi ragazzi hanno incontrato.
Ma i nazi sono riusciti a scappare alla fine?
Sì, sono riusciti a scappare, anche perché noi non abbiamo provato a fermarli, visto che erano armati e hanno anche preso delle botte, quindi...
Certo, ma avete intenzione di fare qualcosa a seguito dell'episodio? C'è un coordinamento con le altre scuole?
Abbiamo, per fortuna, un ragazzo è riuscito a correre fin giù a via Marchetti e ha chiamato la polizia. La polizia è arrivata quasi subito, l'ha chiamata alle 3:30 e è arrivata alle 3:40. Quindi non ci sono stati gravi danni. Perché...
Ma con gli studenti avete intenzione di fare qualcosa al di là della polizia?
Noi studenti abbiamo già denunciato il fatto, abbiamo lasciato le deposizioni dalle 4:30 fino alle 6.
Va bene, insomma, quindi...
E quindi abbiamo anche detto un nome, visto che lo sapevamo, e quindi adesso verso questo ragazzo, di cui ora non dico il nome perché non so se è corretto dirlo, comunque ci sono già dei processi aperti, un processo aperto su di lui, e sanno già chi è, quindi presumo che Vabbè. Qualcosa.
Va bene, ti ringraziamo Bianca, ciao, grazie di essere intervenuta in trasmissione.
Non so di che.
Ciao.
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 Bene, abbiamo sentito Bianca del Polo Artistico sull'aggressione fascista di questa notte. Noi teniamo ancora aperta a breve per un altro minuto questa finestra che ci siamo presi all'interno della puntata dedicata in realtà al patto di mutuo soccorso, alle mobilitazioni in difesa dei territori, per informare di un altro episodio grave e preoccupante accaduto questa notte in Piazza Verdi, dove alcune persone, 5, sono state tratte in arresto dalla polizia quando hanno cercato di impedire che appunto la polizia stessa traesse in stato di fermo una ragazza per un trattamento sanitario obbligatorio. Questi ragazzi hanno cercato di capire quello che stava succedendo, di impedire questa azione della polizia e dopo un leggero parapiglia sono stati tratti in arresto e a quanto sappiamo stamattina sono stati appunto l'arresto è stato confermato con una serie di accuse abbastanza gravi. Su questa cosa tenteremo di dare qualche informazione in più nelle prossime puntate, in particolar modo la puntata di Radio Boom che ci sarà lunedì alle ore 14 sempre sui 100-300 di Radio Città Fucico. A questo punto noi siamo esattamente al momento in cui dobbiamo dare la pubblicità e quindi passo la linea alla regia, ci risentiamo dopo per tornare a parlare del patto di mutuo soccorso.
Eccoci di nuovo in studio, sono le 12.22 per la seconda parte di questa nostra puntata di Vagamondo su Radio Città Fucico, dedicata al patto di mutuo soccorso di solidarietà e mutuo soccorso per la difesa del territorio contro le grandi opere inutili. E continuiamo, dopo aver parlato di Acerra, della manifestazione di oggi, esserci messi in contatto con il comitato, con un esponente del comitato e del presidio che ci ha spiegato un po' la situazione, adesso ci spostiamo a Vicenza, dovremmo essere in collegamento con Alan Jackson del presidio permanente Nodal Molin, ci sei?
Sì, ciao.
Bene, allora, con te vorremmo esplorare un po' tanto la situazione di Vicenza, quanto, prima di tutto, provare a ricostruire la vicenda che ha portato alla nascita di questa esperienza, tutto sommato nuova, che è il patto nazionale di solidarietà e mutuo soccorso. Ricordo che l'ultima assemblea, se non mi sbaglio, del patto si è tenuta proprio a Vicenza a settembre di quest'anno, dico bene?
Sì, perfetto. Il patto di mutuo soccorso nasce sostanzialmente come risposta delle comunità investite da grandi progetti faraonici fortemente impattanti sul territorio, dalla TAV, dall'alta velocità in Piemonte, al MOSE a Venezia, a tutta la questione inceneritori, discariche, siti di scorie, eccetera, nel meridione, e insomma una forma di rapporto che attraversa un po' tutto il paese rispetto a piccole e grandi situazioni di conflitti ambientali. Ecco, diciamo che nasce soprattutto come risposta delle comunità rispetto alla legge obiettivo, cioè quella legge che esautora completamente le competenze locali e gli interessi locali, salvaguardando invece le grandi lobby di potere economico che poi impongono anche questo tipo di costruzioni. Il patto di mutuo soccorso nasce dalla relazione di queste soggettività comunitarie in lotta, sostanzialmente.
Noi abbiamo provato a fare un conto guardando sull'ottimo sito del patto del mutuo soccorso, abbiamo contato all'incirca 130-140 tra comitati, associazioni, reti che hanno dato vita a questo patto e che si tengono in costante relazione e appunto si danno mutuo soccorso quotidianamente nelle lotte per la difesa dei territori.
Certo, ma questo è importante perché dentro questo impianto del patto di mutuo soccorso ognuno riesce a trarre linfa vitale, anche il comitato più piccolo che comunque ha una questione importante da mettere, perché quando parliamo di difesa del territorio e quindi della vita comunque è una questione importante al di là di quanto possa essere grande il comitato che vi opera. Quindi ecco, stare dentro uno spazio collettivo e plurale come quello del patto di mutuo soccorso dà forza anche ai conflitti con moltissime virgolette minori, cioè quelli che magari impattano costano molto meno anche rispetto all'informazione, rispetto ai media, eccetera. Quindi anche per trovare appunto questa forma anche antica e moderna della mutualità e del soccorso, della solidarietà dentro un percorso che è un patto tra diversi che si rispettano, ognuno ha la propria peculiarità, la propria specificità territoriale, di composizione sociale, eccetera, cioè quindi non una forma di sintesi a livello nazionale, non è il partito dei no, cioè questo è importante da capire, ma è una rete fatta di conflitti veri, cioè quindi di produzione materiale, di conflitto sul terreno ambientale, sociale, eccetera. Quindi mi sembra anche una forma innovativa di interpretare questo passaggio epocale dentro la crisi della rappresentanza, dentro tutti i meccanismi che sono stati denunciati, che possono produrre forme alte, innovative, ma possono produrre anche forme regressive nel preciso momento in cui vengono a mancare dei riferimenti anche istituzionali. Quindi insomma c'è bene e male, c'è da leggere con attenzione, però secondo me è un'esperienza significativa.
Infatti tu parlavi di realtà più grandi, realtà più piccole. Oggi ad esempio c'è la manifestazione ad Acerra, che probabilmente è l'appuntamento della giornata, ma contemporaneamente ce n'è anche una a Livorno contro il rigassificatore, a Roma contro l'aumento del traffico aereo dei voli a Ciampino, quindi tutto questo all'interno della cornice del patto di mutuo soccorso. Questa probabilmente è davvero la forza di un'esperienza come questa, cioè il fatto che questi focolai di resistenza, questa rete che di giorno in giorno si va ramificando, probabilmente riesce un po' a scompaginare i piani di chi vorrebbe imporre una serie di scelte assolutamente devastanti sui territori e sulle comunità che su questi territori vivono, proprio perché si allarga a macchia d'olio ed è un po' imprevedibile, nel senso non è necessario che ci sia una ramificazione sindacale particolarmente forte in una certa zona piuttosto che un centro sociale particolarmente attivo, cioè davvero la gente, le persone, la rete che si mette in circolazione e riesce un po' ad opporsi, a resistere quotidianamente dove loro signori me lo se l'aspettano.
Assolutamente sì, anche perché cioè, si è sempre partiti da un ragionamento, cioè del fatto che non esiste oggi come oggi un modello per costruire un fenomeno di insorgenza, cioè la TAV non potrà mai essere uguale a Vicenza, così come Vicenza non potrà mai essere uguale ad Acerra. E il problema è inverso, cioè come queste forme di insorgenza si mettono in comunicazione, in relazione, mantenendo appunto il rispetto della specificità, della diversità che diventa un'opportunità, diventa una ricchezza per la costruzione di un movimento capace anche poi di radicarsi nei territori e quant'altro. Quindi insomma, mi sembra anche un esperimento buono, l'hai detto anche tu, hai fatto tu un mini calendario solo di questa giornata, cioè mi sembra che sia di una ricchezza straordinaria anche di fronte poi alla miseria della discussione politica, dell'agenda politica virgolette istituzionale. Quindi insomma meglio stare dentro fenomeni veri, conflitti veri che poi parlano alla gente e non parlano solo, come spesso accade, alla pancia, ma riescono a parlare anche al cervello e al cuore, mi sembra che sia un'ottima cosa in questo momento.
Sì, anche perché tra l'altro il patto non si limita appunto a dire dei no generici e ad opporsi a tutto, come magari molti lo accusano. Voi avete delle richieste abbastanza chiare e precise, volete una maggiore informazione e partecipazione attiva dei cittadini, volete la vera valorizzazione delle risorse territoriali, ma anche più nello specifico chiedete una moratoria nazionale sulla realizzazione delle grandi opere pubbliche e la cancellazione di tutta una serie di leggi, da quella obiettiva a quella delega ambientale, eccetera eccetera. Quindi anche delle richieste chiare, precise e concrete, e come stavi già accennando tu, tutto questo all'interno di un quadro che la politica ufficiale, quella che spesso da questi microfoni definiamo quella del teatrino della politica, va avanti a forza di finzioni, di farse, insomma, dalla manifestazione del 20 ottobre piuttosto che le elezioni per il Partito Democratico che ci saranno domani. Probabilmente c'è veramente si nota uno scarto tra queste due dimensioni che è assolutamente positivo e che insomma fa ben sperare anche per il immediato futuro.
Sono questo perfettamente d'accordo, anche perché insomma tu definivi il teatrino della politica, il problema è che non possiamo neanche chiedere indietro i soldi del biglietto di questa pessima rappresentazione che si colloca a metà strada tra il Circo Barnum e il Gran Guignol, cioè questo è purtroppo il problema. Però dall'altra parte anche questo ragionamento che il patto nasce su una negazione, cioè è un no a opere devastanti eccetera, però poi si declina politicamente attraverso anche l'affermazione di un diverso mondo possibile, di un diverso modello di sviluppo, cioè quindi quel no presuppone tantissimi sì a un però modelli diversi, a interventi diversi, a rapporti diversi, relazioni con uomini e donne che vivono nei territori, che non possono essere esautorati, messi da parte come se fossero delle variabili di cui non tener conto. Lì ci sono uomini e donne che vivono e vogliono essere protagonisti della gestione della cosa pubblica, che li investe il loro futuro, cioè proprio la dimensione biopolitica, cioè la vita stessa di chi poi è lì dentro quegli spazi territoriali, e quindi mi sembra che sia importante partire da dei no che poi si tramutano in sì, e questo è il ragionamento del patto.
Ti vorrei chiedere una cosa a questo punto, proprio seguendo il filo diciamo di questa articolazione così peculiare che ha questo patto, ovvero da una parte un piano comune, dall'altra una serie di peculiarità territoriali, di problemi che investono nello specifico i territori, di esperienze diverse che su diversi territori si sono sviluppate. Nel caso specifico di Vicenza, a differenza di quello di Acerra, entra direttamente in primo piano la questione della guerra. Perché la vostra lotta è contro la costruzione di una base militare che, se non mi sbaglio, dovrebbe essere la più grande d'Europa, se non dico male.
Dovrebbe diventare non la più grande in termini di dimensione territoriale, ma dovrebbe diventare la più importante dell'esercito statunitense oltreoceano, proprio la base logistica operativa più importante per la proiezione militare negli scenari di guerra prossimi, attuali e prossimi venturi, insomma. Quindi,
a che punto è la battaglia contro la costruzione di questa base?
Ma in questo momento loro devono ancora partire con i lavori veri e propri. Noi stiamo monitorando costantemente tutti i santi giorni la zona dell'aeroporto, perché dovrebbero partire a breve con dei lavori di bonifica, perché quell'aeroporto è stato pesantemente bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale. Immagino che in questo momento abbiano anche delle difficoltà per dei precedenti che ci sono stati nella nostra città, cioè 4 anni fa, durante i lavori di ristrutturazione del cimitero di Vicenza fu trovata una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Per disinnescare quella bomba e per bonificare il territorio hanno dovuto evacuare 77.000 persone. Ora io non so in questo clima oggi come riuscirebbero a evacuare, parlo ovviamente in particolar modo di quella parte di città che fino ad oggi ha detto no alla base, cioè quindi anche come forma di disobbedienza civile che ognuno può praticare, basta che se ne resti in casa, basta che si appoggi lungo le reti in modo da impedire che comincino i lavori, cioè, perché non possono mettere a repentaglio, a meno che non siano dei folli criminali, mettere a repentaglio la vita della gente. Quindi penso che abbiano qualche problema. Noi in questo momento stiamo aspettando che cominci questo. Poi per quel che riguarda la dimensione della guerra è evidente, insomma l'hai detto tu, è la base logistica più importante dell'esercito degli Stati Uniti, cioè non è che lì si fabbricano cioccolatini o noccioline come tentava di farci credere anche il Presidente del Consiglio quando la derubricava a dimensione urbanistica locale, come problema urbanistico locale, come se stessimo discutendo della rotatoria o del centro commerciale. Lì c'è una base di guerra che andrà a sfruttare il nostro territorio e le nostre risorse, e su questo tipo di contraddizione noi abbiamo aperto una battaglia che da un anno e mezzo produce problemi a chi deve imporla a un'intera comunità.
Sì, ricordiamo che poche settimane fa, proprio presso il presidio permanente contro il Dalmolino, c'è stato un festival di diversi giorni che ha visto attraversare questa esperienza da almeno 30.000 persone, ma soprattutto ricordiamo che come presidio permanente voi avete indetto per il 14, 15 e 16 dicembre 3 giorni di iniziativa di mobilitazione contro la guerra, contro la costruzione di questa base. È interessante, a nostro avviso, in particolar modo il fatto che per questa manifestazione entra in gioco un'altra dimensione fondamentale che è quella europea. Voi avete indetto una manifestazione europea di cittadini europei contro la guerra e contro il Dalmolin. Se ci puoi spiegare brevemente quello che succederà a Vicenza in queste 3 giornate.
Sì, beh, intanto noi stiamo pensando a un 3 giorni sia di mobilitazione, cioè quindi di azione, di manifestazione, sia di discussione, di costruzione di relazioni all'interno di quello spazio, e quindi con manifestazioni il 15 e workshop e seminari il 14 e 16. E la dimensione europea, per spiegare il perché secondo noi quella è una dimensione, innanzitutto una dimensione attraversabile da queste istanze. Abbiamo visto anche nell'ultimo periodo forme di insorgenza che possono essere tranquillamente paragonate alle nostre, penso dalla battaglia contro l'ampliamento dell'aeroporto di Heathrow a Rostock, alla Repubblica Ceca dove stanno lottando contro l'installazione della base dello scudo stellare. Cioè, quindi con questo tipo di scenario di dimensione, secondo noi si deve, si può interloquire, si deve costruire un ragionamento comune dentro quello spazio che abbiamo definito come patto, e soprattutto perché poi l'Europa non è una dimensione ideologica, cioè non è che stiamo discutendo dell'intervento planetario, perché dobbiamo anche misurare quelli che sono i nostri limiti, però l'Europa può essere anche una dimensione su cui si può verificare la capacità di intervento, di come dire, produzione anche di risultati, perché non è che stiamo qua a far testimonianza, a dire quanto è brutto il mondo, noi vogliamo portare a casa i risultati, noi le battaglie vogliamo vincere, e quindi secondo noi l'Europa può essere uno spazio che ci permette anche di misurare questo.
Benissimo, ti ringraziamo veramente di cuore della bella chiacchierata e delle cose che ci hai spiegato.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ti ringraziamo anche ricordando un po' lo slogan che chiude il documento del patto, insomma, sarà dura ma ce la faremo.
Questo è poco ma sicuro.
Un saluto a tutti, ciao. E ci vediamo a Vicenza.
Ciao.
Bene. Questo era Olon Jackson da Vicenza per il presidio permanente No dal Molin. A questo punto noi ci prendiamo un'altra pausa musicale e vediamo cosa ha preparato per noi la nostra regia.
Cittadini, amici, è giunta l'ora di fare qualcosa per la nostra città.
Solo che venne lontano, se tale le mani, dove ne cacciano lo sciame solano, da delle rossole galenza lo corre bottano.
È sul mio siciliano,
e alla terra amo me vale, che sempre mi sciame e me vuole, pezzo di testa, pezzo di lingue, magari ciordane, mi pezzo le gore, faccio galè l'assalto, ogni sangue giorno storia di popolo e pare, cresci felici spagnoli, francesi e l'arabi, magari stanno passando, cultura d'anda la sanno, e amore pa' terra, quando bandiere l'esercito troppo veloci, stanno cangiando, mentre non cancia, la forza di Mizia cavò la Sicilia, provincia di una nazione che m'affusa e che fatta fuori di già, poi già basta un film per dire che la mafia fa troppi danni, quando li vuole dici con la mafia ci hanno gambato pintando anni, non ci grillo, stimigliate non è viro, l'aria malata non ha respiro, metti l'induce che da rovino e sentimi buono, lo cuore di scopicciotto batte per la terra sacra, le sta uscire da ciuffotte per colore la genacria.
Sicilia, la reta uscendo da stanza in pieno, non devo passare domanda perché ne stiamo facendo. Sicilia, mi sta in semana, cosa sta vincendo? Facciamolo sapere a tutti che sta succedendo. It's my young girl, they be pressured to not swear. For some of no questions, I prove them for a bitch girl. The media show these eyes on my land, we still think it's young. A wonderful leader with a very hard plan. But we can touch with them, that for quality of the land. The terror of the killing from San Matthew's gang. Era bellissima ma c'è fuori sciga e famosa. Di capopolazione la Sicilia è mafiosa. Arrestata, devastata, camunita, mezza strada. La Sicilia resta sola, senza speranza abbandonata. E a mezzo in siccità, povertà tra ogni mura. Si fanno ponte cervelli per fare bella figura. Dirisci un puro cavaglio, non ne vogliamo. E allora poi mi spiegano perché ricaniniamo. Di poco rivaragno, la siamo casa e famiglia. Ci fanno giù fortuna, lontano. Non miglia e miglia, politico piglia potere, fini tutti e specula, scutandosi si valori di sta terra sicura, sicura. Sicilia, la reta uscendo da sta sintieno, non trova sa domanda che te ne stiamo facendo. Sicilia, mi sta semana, cosa sta vincendo? Facciamolo sapere a tutti che sta succedendo.
Sicilia, terra che mi offre poco, perché qua mi riso fa solo picchioco, dove si tende a insabbiare ogni speranza di cupola.
vuole cancellare. Qui sempre l'ignoranza di niente che ha visto solo fame e delinquenza. E solo dopo che sta bruciata, ma non ha pigliato coscienza. C'è chi invece giù in strada, continua e ammazza per potere comandare ancora vinta so piazza. Sicilia, mafia e politica carcumana. Un viene giudicato male perché ha fatto una canna. Oscura, sulle rive ancora con testa danna. A lottare per non essere sfrattato la sua capanna. E chi sta all'attacco ogni giorno li circonda. E chi scrive su ogni strada la mia via ti racconta. Terra che viene rimpiazzata dal cemento. Sole che dal fumo del petrolio viene spento. E tutto gridare di ciariccia mai a niente. Da beni fuori di sta terra non ci ne furti niente. Noi se siamo qui è per cambiare queste cose che fanno della Sicilia la più nera tra le rose.
Sicilia, careta, uche, no da sta sintiendo. No lo vas a rumana, que pena estamos facendo. Sicilia, mi santa semana, posa sta pidiendo. Facemolo saber a todos que está sucediendo. Sicilia, careta, uche, no da sta sintiendo. No lo vas a rumana, que pena estamos facendo. Sicilia, mi santa semana, posa sta pidiendo. Facemolo saber a todos que está sucediendo.
Eccoci di nuovo in studio.
Non è successo niente. Ci siamo e siamo di nuovo qui a Vagamondo. Ricordiamo come contattarci in diretta al telefono 051 34 64 58, SMS 333 18 09 494. Vagamondo oggi dedicata alle mobilitazioni, alle lotte in difesa dei territori e delle comunità. Abbiamo approfondito la situazione della Campania e del problema rifiuti, abbiamo parlato con il Jackson del presidio permanente Noi dal Molino per farci spiegare che cos'è il patto nazionale di solidarietà e mutuo soccorso, e adesso invece ci spostiamo un po' più a sud e ci spostiamo in Sicilia.
Come la musica vi avrà forse, se siete un pochino siculofonici, avrete capito dalla lingua della canzone. E abbiamo qui con noi, presentatevi ragazzi.
Allora, io sono Salvatore e faccio parte del movimento di base contro le trivellazioni nel Val di Noto.
Sì, e poi assieme a Salvatore ci sono anche...
Sono Corrado.
E io sono Ciccio.
Ecco, Salvatore, Corrado e Ciccio sono qui con noi, come diceva prima Salvatore, e fanno parte del movimento di base No Triv, giusto? Sì. Contro le trivellazioni in Val di Noto. Una brevissima ricapitolazione della questione, prima di cominciare a chiedere ai ragazzi di spiegarci un po' più nel dettaglio. In Val di Noto pare ci sia il petrolio, e come in ogni luogo del mondo dove pare ci sia il petrolio, arrivano i petrolieri. E i petrolieri sono stati ben accolti dal nostro caro presidente regionale Totò Cuffaro, il quale ha pensato bene di stendergli un tappeto rosso per trivellare la bellissima Val di Noto, che ricordiamo è patrimonio nazionale dell'umanità, è una delle zone più belle d'Italia, a mio avviso, che l'ho visitata più volte. È la famosa valle del barocco, piena di città splendide come Modica, Noto stessa, Ragusa, Ibla, eccetera eccetera, e come è ovvio gli abitanti di quel territorio, ma di tutta la Sicilia, non vogliono sentir parlare di petrolieri e trivelle in Val di Noto. Vuoi spiegarci un po' gli ultimi anni di questo, insomma le ultime vicende di questa...
Allora, io magari le ultime vicende le facciamo spiegare a Francesco, io magari ti spiego un attimino che cosa è successo,
sì,
perché
sì.
Pratica, tutta la vicenda è iniziata nel 2004, come hai, sì, come hai ricordato tu, e questa società americana, che adesso si fa chiamare Panther Eureka, ha ricevuto il permesso, le concessioni per poter trivellare. E il problema reale non è solo che bisogna mandarli via, ma soprattutto che bisogna creare una coscienza, che purtroppo i siciliani siamo ignoranti, cioè ci è capitato spesso e volentieri durante le nostre attività di informazione, così di propaganda, di dire alla gente: guardate, hanno trovato il petrolio, e la gente ci risponde: bello, siamo ricchi, che non è proprio una risposta esatta, perché evidentemente...
Come se la passano nei posti dove c'è il petrolio, tipo io.
Esatto, anche perché comunque dai rilievi che sono fatti, che sono comunque a disposizione, la quantità di petrolio e di gas che c'è non è che ci permetterà di andare avanti all'infinito. Si parla di una decina, massimo 15 anni di possibilità estrattive, il che, insomma, siamo nel 2007, pensare ancora di poter scommettere su una tecnologia che fa un monte di danni e che sta tra l'altro finendo, sarebbe molto stupido. E allora il movimento di base contro le trivellazioni dal suo inizio fino a questo momento sta cercando innanzitutto di creare una coscienza civile, condivisa, una base di informazioni che non c'è, perché noi purtroppo oltre contro a Totò Cuffaro ci dobbiamo scontrare anche contro i media, come giornali come La Sicilia per esempio, che sono assolutamente vicini al governo siciliano e che non danno nessuno spazio. Quando riusciamo a portare giù in strada un po' di gente, a manifestare, a fare delle campagne informative serie, non dico che ci boicottano, ma ci riducono sempre, no? La classica cosa, porti in piazza 2000 persone e loro dicono poche centinaia di manifestanti, e questo oltre che essere molto frustrante è anche, insomma, abbastanza ingiusto secondo noi. E per quanto riguarda quello che sta succedendo adesso, io chiederei a Francesco di spiegare un attimino come
allora,
la
storia. Al momento la questione è praticamente ferma, nel senso che da circa 30 giorni la Panther Eureka ha chiesto già la concessione edilizia al comune di Noto, e la questione ora si sta già, nel senso, si sta già smobilitando, perché questo significa che ora il comune dovrà per forza cedere questa concessione edilizia, perché loro sono in regola, cioè hanno tutte le autorizzazioni. Quindi noi ora in questi, diciamo, ultimi giorni ci stiamo cominciando a un attimino a prepararci, perché questo significa che già potrebbero arrivare.
Cominciare a trivellare da subito, per cui loro dal punto di vista legale al momento sono...
Sì, anche se dall'altra parte c'è Cuffaro che ha già annunciato che sta facendo questa legge che dovrebbe bloccare queste trivelle. Noi del movimento sinceramente non ci fidiamo delle istituzioni, tanto più dei politici, tanto più di Cuffaro. quindi sinceramente noi siamo
non fidarsi.
Esatto. Quindi noi siamo un po' spaventati, perché cioè questo significa che siamo lì, ci siamo praticamente, e ci demoralizza da una parte, perché noi da 4 anni che lottiamo per questa cosa, c'erano state delle svolte, perché avevamo fatto un film 13 palazzoni su un tema barocco fatto dalla Malastrada, abbiamo cercato proprio di prendere più consensi della gente, cioè come diceva lui prima, fargli prendere coscienza che è un problema serio.
Certo.
E noi non ci possiamo permettere di tornare indietro come già hanno fatto, diciamo, i nostri genitori che hanno rinunciato all'inizio alla terra per le raffinerie.
Certo,
con quello che è successo a Priolo, sì. Questo non succederebbe subito, ok? Però attenzione, cioè lì loro vogliono costruire qualcosa che poi prosegue verso quella direzione, comunque.
Certo,
capito?
Devastando. Quindi, un territorio.
Esatto, cioè l'ultimo pezzo che è rimasto incontaminato, perché c'è da Siracusa fino a Modica non ci sono pozzi, ce n'è solo uno che è nella nostra zona, però non è un pozzo attivo, cioè è un pozzo di gas che è stato fatto 15 anni fa e che ora non funziona forse nemmeno, cioè non funziona più, capito?
E voi siete nel patto di mutuo soccorso?
Sì, noi ci siamo, infatti c'è anche il sito, noi c'è scritto il nostro problema, partecipiamo. Siamo in contatto con alcuni di loro e ci muoviamo in rete comunque.
Ma il tentativo sarà di mettere in piedi qualche forma di resistenza nell'eventualità in cui dovessero davvero cominciare.
Noi siamo in contatto anche con alcuni della Val di Susa che sono venuti già, diciamo, a trovarci parecchie volte e loro sono già disposti anche ad affiancarsi a noi
per
dare una mano nella resistenza, tra virgolette. Questo, di questo si tratta, insomma, quindi.
Bene, direi a questo punto i nostri tempi sono stretti, mancano 10 minuti alla fine della nostra trasmissione e pregherei la regia di...
C'è il blog.
Ricorda l'indirizzo del blog.
Notriv.splitter.com.
Per chi volesse, immagino che ci si possa arrivare anche dal sito www.pattodimutosoccorso.org che contiene
e
anche da sicilianantagonista.org. Direi che a questo punto pregherei la regia di mandare un breve stacco musicale e dopo torniamo in studio per le ultime battute della nostra puntata. A dopo.
volemo butusa, no no no, non volemo qualcosa, no no no, ne ci vede nemmeno un meglio sotto sviluppati ma con un futuro sano, no no no, non volemo butusa, no no no, non volemo qualcosa.
E questi sono i Tripudio Funk Crew, nonché i nostri ospiti.
Giusti vibrazioni hanno una speranza, in un mondo dove alla meglio l'arroganza si acciate e ascolti quello che ho da dire. Cazzo te ramo fare crescere sulla mente con l'amore, terra sicura che brucia e si consuma. Martoriate ricurente, ma ci luna, siamo gli altri che indicati, ne ma ancora viva. Nonostante vi è venduto il primo straniero che arriva, chi governa ci priva di dire cosa ne pensiamo di sta trattativa. Cavuliamo che un po' con il turismo sopravviva, ma che finisce male se niente con noi non si attiva. Quindi resta terra meravigliosa, picchi cosa, e a buttare questa rosa per vedere un tappeto nero che si posa su una cosa già colossa da chi abusa costruendoci una casa. Fuori vetro neri da sta cosa, il val di noto non si vende a nessun'altra, già ci basta vedere questo odore a piolo, i pesci contro le pine e notare al molo, e questo grasso alla politica della mafia e del polo, e quella merda nera che è tutta l'aria appesa, ancora oggi non si arresta ma si appresta, bucare anche quel poco che ci resta, fuori vetro neri dalla terra nostra. No no no, non vogliamo buttusa, no no no, non vogliamo qualcosa, no no no, ne ci vede nemmeno un meglio sotto sviluppati ma con un futuro sano, no no no, non vogliamo buttusa, no no no, non vogliamo qualcosa, no.
Eccoci qui in diretta dagli studi di via Paolo Fabbri 110, questa è Vagamondo, oggi puntata che si va a concludere dedicata alle mobilitazioni del Patto Nazionale di Solidarietà e Mutuo Soccorso, quindi alla lotta per la difesa dei territori e delle comunità che questi territori abitano. Abbiamo fatto un lungo viaggio che ci ha portato da Acerra a Vicenza per finire fino in Val di Noto in Sicilia. Adesso chiudiamo questa, in pratica, questa puntata, ma in realtà continuiamo in un certo senso a parlare di territori, perché uno dei modi migliori, preferibili sicuramente, per sostenere e difendere i territori è senz'altro l'agricoltura biologica e la filiera corta. Come i nostri come le persone, insomma, che hanno occasione di frequentare VAG 61, che è l'officina dei media indipendenti che ci ospita, ma anche il Fioravanti o il quartiere Savena, tutte le settimane a Bologna ci sono una serie di mercatini biologici che appunto mettono in contatto direttamente produttori e consumatori. Noi abbiamo qui in studio con noi Alessandro dell'associazione Campi Aperti, che salutiamo.
Ciao.
E al quale chiediamo appunto di farci capire cosa succederà venerdì 19 in Piazza Verdi, quando l'associazione Campi Aperti, che è l'associazione che organizza e porta avanti l'esperienza di questi mercatini biologici, appunto sarà tutto il pomeriggio in Piazza Verdi per far conoscere anche a una piazza diversa dal solito, un target probabilmente diverso, l'attività dell'associazione e quello che significa agricoltura biologica filiera corta. Spiegaci un po' cosa ci aspetta venerdì in Piazza Verdi.
Ciao a tutti, io sono Alessandro, faccio parte dell'associazione appena nata Campi Aperti. Questa associazione praticamente raccoglie i produttori e i consumatori biologici dei mercati dell'XM24, del VAG 61 e di Savena, presso vicino nel cortile della Scuola di Pace. E praticamente venerdì prossimo faremo la festa inaugurale dell'associazione, praticamente ci presenteremo come associazione. Sarà una giornata di festa, di informazione, di mercato e potrà essere un modo per incontrarci e anche per conoscere quello che facciamo. Praticamente in Piazza Verdi verranno tutti i produttori dei mercati, finalmente tutti uniti, perché non è mai successo fino adesso. E poi ci sarà anche il banchetto dell'associazione, dove faremo informazione, faremo proiezioni video, poi comunque ci sarà musica e anche concerti di musica popolare tradizionale, diciamo, con insomma, per festeggiare. Il momento, diciamo, clou potrebbe essere alle 18, dove ci sarà il brindisi offerto dai contadini e per appunto la presentazione dell'associazione. Venite, così festeggiamo tutti insieme.
Bel brindisi alla salute dei territori, insomma.
Esatto, e praticamente spiego in due parole cosa fa Campi Aperti. Campi Aperti è un'associazione che si occupa dei mercatini, è un'associazione di produttori e consumatori biologici, come dicevo, e l'esperienza più importante che portiamo avanti appunto è quella della vendita diretta e quindi della filiera corta, come dicevi tu, Maurizio, in precedenza, cioè nel fatto che uno dei migliori modi per sostenere il territorio e l'ambiente è sicuramente prima quello di produrre biologicamente, quindi senza l'uso di concimi chimici, diserbanti e quant'altro, e una cosa importante è soprattutto vendere quello che si produce sul territorio stesso e non fare viaggiare le merci a centinaia, anche migliaia di chilometri di distanza, con grandi sprechi per quello che è consumo di risorse e inquinamento per l'ambiente, diciamo. Niente, se beh, io ripeto l'invito, è venerdì prossimo dalle 19, il 19 dalle 14 alle 22 in Piazza Verdi, e poi vi aspettiamo, insomma.
Allora, appuntamento quindi per venerdì, ma anche come tutte le settimane, ogni martedì dalle 17 in poi, anche qui nel cortile di VAG 61, via Paolo Fabbri 110, con il mercatino biologico.
Ah sì, una cosa che mi piace dire, insomma, che come le realtà come l'XML e il VAC 61 hanno sostenuto la causa dei mercatini ospitandoli all'interno dei loro spazi, e il 19 comunque anche noi abbiamo invitato questi spazi a venire in piazza per parlare, per discutere e per far vedere che insomma c'è questa collaborazione, questo reciproco rispetto, diciamo.
Benissimo, allora noi ringraziamo anche Alessandro dell'associazione Campi Aperti. Abbiamo accennato quindi ai primi due appuntamenti della prossima settimana. Già che ci siamo, completiamo il calendario. Ricordiamo innanzitutto che oggi dalle 16 in Piazza Nettuno parte la Critical Mass.
Tutti in bici contro le macchine.
Tutti in bici contro le macchine e contro Cofferati, già che ci siamo, che non guasta mai. Poi invece passiamo a lunedì, qui a VAG 61, un'iniziativa particolarmente interessante, c'è la presentazione dell'ultimo libro di Antonio Rezza, Credo in un solo oblio. Sarà presente l'autore che farà un reading della sua ultima opera,
Antonio Rezza al VAG,
edita da Bombiani,
15 ottobre
nel 2007, reading dal suo libro, ma anche la proiezione di una serie di filmati da Troppo Litani, una trasmissione che sicuramente molti dei nostri ascoltatori ricordano un po' di tempo fa su Rai 3, l'incontro organizzato dalla Compagnia degli Articultori e dalla rivista Argo, chiaramente in collaborazione con VAG 61. Ma attenzione, c'è un altro appuntamento, c'è un appuntamento più importante di tutti. Domani 14 ottobre si vota per le primarie, per eleggere il futuro premier del Partito Democratico, e qua non si scrive, no, qua chiediamo serietà, insomma, noi siamo una trasmissione che fa approfondimento. È la serietà, non c'è niente, non c'è il Partito Democratico, ride, cazzeggia, non si capisce più niente. No, seriamente, siamo una trasmissione che parla di problemi, che vuole parlare alla gente, abbiamo un senso noi civico forte, e quindi facciamo un appello come redazione di Vagamondo a domani, a tutti i cittadini che si sentono davvero di sinistra, che insomma si sentono, che hanno un minimo di senso della responsabilità, a recarsi nei seggi elettorali, prendere la loro insomma la scheda elettorale, guardarla un po', non barrare assolutamente niente, infilarci anzi la famosissima fetta di mortadella unta, quella che non so se a Bologna si usa, ma dalle mie parti è uno dei passatempi preferiti di un sacco di non elettori, e imbucarla a quel punto nell'urna, con tanti auguri a Veltroni, Prodi, la Bindi e chi più ne ha più ne metta.
E quindi con questo fantastico augurio e invito a tutti i cittadini democratici di Bologna, per la mortadella e per il Partito Democratico.
E poi le due cose coincidono, è tutto lì un guazzabuglio di carni varie, scarti, non si capisce niente.
È tutta una metafora, e quindi direi che ci possiamo dare appuntamento ancora una volta per sabato prossimo, se saremo ancora qui dopo questo evento storico che ci attende domani.
Io domani c'ho da fare, no? Mi faccio il giro, compro due etti di mortadella, mi faccio il giro, tanto fanno vota tutti, due volte, tre volte.
Un euro.
Ma un euro? Allora no. Allora niente, la mortadella ce la mangiamo noi. Forza Walter! Ci sentiamo sabato prossimo, ringraziamo la nostra regia Fra ed Elisa, ringraziamo anche gli amici della Val di Noto.
Che li abbiamo sopportato, oggi è stato difficile.
Bisognerebbe dormire la notte prima di fare le trasmissioni, diciamocelo. Comunque. Ringraziamo, dicevo, gli amici della Val di Noto che sono ancora con noi in studio, ringraziamo anche
tutti,
Alessandro di Campi Aperti.
Tutti i nostri ospiti telefonici, Jackson,
la Vicenza, e chi insomma ci ha aiutato davvero a parte, tornando seri, a fare un po' a capire che cosa sta succedendo in Italia e come si può arginare la politica di devastazione dei territori e delle comunità che su questi territori abitano. Ci vediamo sabato prossimo 11:30 a Vagamondo.
Un ciao dalla regia
ciao. E anche da un certo Malabocca, che nel frattempo ha cominciato a girare per le strade di Bologna
e ad aggirarsi tra noi. Ciao a tutti.